Per quanto riguarda invece l'antisovietismo, le motivazioni e le forme in cui si espresse erano diverse. Guardava certamente all'Unione Sovietica come un rivale da battere, ma questo sentimento venne alimentato dal fascismo a partire da un mito radicato e condiviso in Italia come nel resto dell'Europa cattolica, ossia quello del pericolo slavo, della barbarie proveniente dall'Oriente. Con queste caratteristiche si presentava, come corrente di pensiero volta a riaffermare la centralità dell'Europa contro quell'Oriente. Però, diversamente dagli Stati Uniti, l'Unione Sovietica era considerata come la sola realtà che aveva cercato di affrontare il problema della creazione, di un nuovo Stato, di una nuova civiltà, cioè di risolvere quei problemi lasciati aperti dalla crisi irreversibile del liberalismo come sistema socio-economico, ma anche come insieme di cultura, di valori e di ideali, l'unico paese che aveva cercato di rispondere alla crisi del dopoguerra creando una realtà completamente nuova. Nella storia, soltanto la rivoluzione fascista e quella bolscevica, che sono figlie entrambi della Grande Guerra, avevano tentato di realizzare le più grandi ed importanti esperienze politiche del secolo. Il problema era quello di decidere quale fosse fra i due il modello di società e come affermarlo. Ma che un modello dovesse prevalere, questo era certo, e altrettanto certo era la convinzione della inevitabilità di un confronto bellico. Il liberalismo era un vecchio reperto, un vecchio arnese del passato, che la crisi del 29 aveva dimostrato essere giunto alla sua fine. Il futuro dunque spettava a chi aveva contribuito ad affossare quel sistema, quel modello di società, e non era possibile pensare ad una spartizione. Quindi il conflitto era non solo inevitabile, ma anche voluto, perseguito, desiderato. Se analizziamo le posizioni del fascismo sul problema Europa, in relazione non già a principi ideali così generali, ma alla situazione politica interna. Cioè, se caliamo questo problema nel dibattito all'interno del fascismo, le posizioni, vediamo, sono diverse. All'interno del regime esistevano due correnti distinte fra i sostenitori e gli oppositori dell'Europa, ma di quell'Europa quale si era storicamente realizzata. E, anche se sommariamente, con i dovuti distinguo, possiamo evidenziare, da una parte, i rivoluzionari che collocavano il fascismo fuori e contro la società borghese, dall'altra i conservatori che invece questo lo ritenevano improponibile. Quando l'Italia decise di riprendere la politica espansionista e conquistò l'Etiopia, il tema della nuova civiltà europea lasciò il campo a quello della riscoperta del mito di Roma imperiale, quindi un vero e proprio culto delle gesta degli imperatori romani, sulla cui scia Mussolini voleva inserirsi facendo di Roma la nuova Caput Mundi. È quella, la Roma imperiale, che prende il posto dell'Europa sia nella riflessione, sia nel dibattito politico e sia financo nella simbologia, nella oleografia. Infatti, l'epoca imperiale è quella che conduce poi all'illusione del millenarismo nazista, o millenarismo fascista, però nella realtà si traduceva nel millenarismo nazista, e il tema dell'Europa è sostanzialmente accantonato. Torna centrale soltanto alla fine della guerra, nella discussione interna al movimento sociale, in termini sostanzialmente immutati. L'Europa quale terza via fra liberalismo e comunismo, fra Stati Uniti e Unione Sovietica, che entrambe infatti lo avrebbero voluto superare. Però stavolta i termini del rapporto con queste due ideologie erano mutati dopo le aspre polemiche interne e non più terza via fra USA e URSS. Nel 1951 il Movimento Sociale riconosce il Patto Atlantico e fece di conseguenza solo dell'anticomunismo la sua bandiera. Coloro che durante l'esperienza del regime avevano costruito la loro identità su basi sostanzialmente anti-americane, che si richiamavano quindi ad un'altra civiltà, si trovarono così senza una sponda politica. Da questa contestazione, dalla riaffermazione della propria storia e dei propri valori, si consumò una parziale frantumazione della destra italiana, da cui nacquero alcuni gruppi eversivi il cui fine era quello di liberarsi dalla morsa Hollywood o Mosca. Vediamo ora il nazismo nei confronti dell'Europa. La lucida follia nazista, nazione e razza sono la lucida follia nazista. L'approccio con il nazismo è un compito difficile, come abbiamo potuto appurare anche durante le elezioni l'anno scorso. È un compito difficile perché al termine nazismo già corrisponde automaticamente un giudizio morale, un giudizio di valore, e cercare di comprenderlo sembra quasi agli occhi di un esterno che lo si voglia giustificare, comprendere o addirittura aderire. È un compito difficile, in particolare per uno storico, sia esso un sostenitore convinto dell'etica della responsabilità, sia invece dell'etica dell'impegno, così come l'intendeva Max Weber. Di fronte al nazismo è difficile, ma è possibile, non assumere posizioni morali, ma attenersi alla sfera politico-ideologica o a quella storico-filosofica, consapevoli che il giudizio di condanna morale è un risultato eventualmente successivo, naturale. La Prima Guerra Mondiale ebbe delle influenze dirette anche sul nazismo, il quale, guidato da Adolf Hitler, tentò già nel 1923 un colpo di mano, tentò la scalata al potere in una coincidenza certo non casuale con il fascismo italiano. La guerra di distruzione, il tributo di sangue e sofferenze quali mai si erano viste prima, avevano prodotto una caduta generale di valori morali e religiosi, avevano favorito la crescita di una barbarie primitiva esercitata in forme drammaticamente moderne. Alcuni fra i più autorevoli studiosi tedeschi si sono prodigati dopo la fine del nazismo per dimostrare che questo era stato il risultato di tendenze non specificamente tedesche, bensì europee. Un tentativo che si comprende perché troppo forte era il senso di colpa che gravava su tutto un popolo di antichissima e radicata civiltà e di profonda cultura, che si era macchiato dei più gravi crimini, di crimini mai commessi prima dal genere umano. E quindi forte era il bisogno di scrollarsi di dosso questo terribile peso, specie di fronte ad una storiografia di marca statunitense che leggeva il nazismo come un risultato naturale, risultato di una lunga evoluzione che partiva da Martin Lutero per approdare a Hitler. Così il nazismo veniva letto come un incidente di percorso lungo un cammino positivo. Adesso non possiamo dibattere sulle diverse linee di fondo della storiografia sul nazismo, ma anche in questo caso attenerci al nostro discorso, il cui primo dilemma da affrontare è relativo all'azione di politica estera adottata dal Führer e dalla classe dirigente tedesca, perché dietro quella c'è la concezione del ruolo spettante alla Germania e la sua idea del mondo. La politica estera hitleriana era espansionista ed aggressiva, su questo non ci sono dubbi. Il problema, semmai, è se essa fosse improntata ad un programma definito e preordinato, ovvero si realizzasse sotto la spinta di un dinamismo incontrollato, di una improvvisazione geniale, di un intuito e un tempismo formidabili. Detto in altri termini, il problema riguarda la natura della politica estera hitleriana, innovativa e rivoluzionaria, ovvero figli del tradizionale espansionismo tedesco. Nella loro essenza, le idee che guidarono la politica espansionista tedesca erano immorali, repellenti. Possiamo trovare tutti i termini che desideriamo. Di fatto, però, si trattava di idee nuove che non avevano pari e travalicavano i confini tradizionali del pensiero politico. La questione ebraica, quindi la questione della razza, la conquista del Lebensraum, prima di essere obiettivi concreti, ossia parte di un programma, erano slogan propagandistici, metafore ideologiche. Parlare di un programma implica rivolgere lo sguardo al futuro, ma così facendo si perderebbe di vista un elemento molto importante del nazismo, ossia il suo volersi ricollegare costantemente al passato, per cancellare esperienze, culture e tradizioni antitetiche al nazismo, collegarsi ad un passato che si voleva far rivivere, un passato mitico, un passato imperiale, prima pagano, poi protestante, dunque culturalmente sempre anticattolico, sempre antitetico all'Europa della Christianitas. L'Europa infatti era stata prima la Chiesa di Roma, poi l'impero dei Franchi, quindi gli stati nazionali di Spagna, Francia e Inghilterra. Insomma, era stato tutto ciò che aveva compresso, limitato, ferito la Germania e che questa adesso voleva cancellare. Unico popolo nell'Europa a nutrire un'idea naturalistica della nazione di matrice herderiana, con il Lebensraum i nazisti perseguivano la saldatura fra gli interessi vitali dell'oggi con la cultura e la storia mitica di ieri. Secondo il nazismo, il bene consisteva nel restaurare un ordine naturale corrotto dalla storia. La corretta gerarchia delle razze era stata sovvertita da avvenimenti funesti, rappresentati dal cristianesimo, la democrazia, il regno dell'oro, il bolscevismo e dagli ebrei. Affermando la propria irriducibile unità, fatta di nazione e di razza, nonché la sua superiorità esclusiva, il nazismo negava l'essenza stessa dell'idea di Europa. Il Führer e il nazismo erano influenzati dal social-darwinismo razzista, che poi venne strettamente collegato alle teorie imperialistiche e geopolitiche della lotta per lo spazio vitale dal popolo dominante. Questo sfondo naturalistico è elemento caratterizzante del nazismo. In Germania la svolta e la rivolta antipositivistica si legarono alla fede nella vita cosmica della natura e questa rivolta antipositivistica assunse delle sembianze mistiche, delle sembianze esoteriche, la natura vista come una forza tenebrosa, i cui misteri infatti non potevano essere compresi per mezzo della scienza, ma dovevano essere svelati per mezzo dell'occulto, e tanto affascinò Hitler e una parte consistente della classe dirigente nazista. Essi si opponevano alla fredda razionalità e professavano il ritorno alla madre terra, a cui appartiene l'uomo interamente e dalla quale la civiltà moderna lo stava strappando. Questo insieme di misticismo, romanticismo, di culto per il mistero, l'arcano svelato agli iniziati, agli uomini puri e superiori, questo plasma il milieu culturale nel quale si forma Hitler e con lui plasma la base culturale ed ideologica del nazismo. Non è una mia invenzione sottolineare l'importanza del legame magico fra la terra e l'uomo. Questo legame era caratterizzato dal mistero. E nel nazismo in che cosa sfocia? Nella teoria propria, specifica del nazismo, del sangue e del suolo, alimentando così tendenze che una volta assunta la concretezza di un programma politico, diedero vita a note vicende nel tentativo di imporre il dominio sul mondo e di distruggere gli ebrei. L'esoterismo non esercitò una influenza secondaria. Infatti, sia Hitler sia il gruppo dirigente nazista si formarono in associazioni esoteriche di tipo massonico. Una di queste, la Golden Dawn, l'Alba Dorata, forse vi ricorderà qualcosa questo nome, deriva nel 1887 dalla Società Rosacrociana inglese, cioè una società segreta di tipo esoterico, che era allo stesso tempo il crocevia di rapporti non meglio chiariti né meglio definiti tra la Germania nazista e la Gran Bretagna. Queste sono le particolarità del nazismo che lo collocano fuori dall'Europa e non solo, direi contro l'Europa. Senz'altro il magismo, le pratiche iniziatiche, il razzismo naturalistico, la superiorità della razza ariana, la religiosità mistica e neopagana erano elementi costitutivi del nazismo, che lo collocarono al di fuori della cultura e dei valori dell'Europa liberale. incrocio di culture e dottrine abituatesi nel tempo a convivere e trarre un reciproco beneficio da questa vicinanza. Vediamo invece se in che modo si manifesta come anti-europeo anche il comunismo internazionalista. Io inizierei col dire che il tema dell'antieuropeismo, cercare di delinearlo a livello dottrinario ed ideologico e inserirlo come in questa forma, in questa dimensione, nel comunismo, è un compito piuttosto arduo. Un discorso schematico, ma chiaro, ci impone di iniziare con cenni brevi sulla questione nazionale come si presenta alla socialdemocrazia ai tempi di Karl Marx. Fin dagli albori, quindi già nel primo programma, quello di Eisenach del 1869, la socialdemocrazia tedesca si rifiuta di affrontare la questione nazionale, in quanto la considera una questione borghese. Gli stessi padri del socialismo, Marx ed Engels, lasciarono incompiuta la ricerca e l'analisi sulla questione nazionale, ereditata dai moti del 1848, in quanto la consideravano parte di un movimento democratico europeo che non interessava loro, i loro studi e ciò che volevano dimostrare. Infatti, tralasciarono lo studio della questione nazionale per dedicarsi completamente allo studio dello sviluppo capitalistico, visto come approdo della storia universale e come, soprattutto, premessa del socialismo. Ciò nonostante, i principali esponenti del marxismo ereditarono il compito di affrontare la questione nazionale che si impose per tutti, abbiamo visto, lungo il XX secolo. Fu in particolare il teorico socialdemocratico Karl Kautsky a decretare la fine dell'emarginazione a cui il marxismo aveva relegato la questione nazionale, che, diceva Kautsky, trattata originariamente in base ad una posizione statalista implicita, si era fatta sempre più esplicita col porre l'avvento del movimento operaio in primo luogo all'interno dei confini di una nazione e quindi mette in relazione sviluppo del movimento operaio e Stato-nazione. Ma non ci limitiamo a questo, un altro importante intellettuale della stessa scuola assegna alla nazione e alla nazionalità un carattere culturale ed individuale, e dunque non lo lega al territorio. In regime socialista, secondo Bauer, si sarebbero creati dei raggruppamenti in società nazionali autonome e la società socialista sarebbe stata un variopinto insieme di unioni nazionali, personali e di corporazioni territoriali. Diversamente da Bauer, Stalin, il quale riteneva un errore confondere fra nazione in quanto categoria storica e stirpe, che è invece una categoria etnografica. I raggruppamenti per nazionalità avrebbero portato alla distruzione del partito operaio, all'acuirsi dei dissidi nazionali, a un federalismo organizzativo che poteva e doveva essere evitato, rafforzando l'organizzazione proletaria secondo i principi dell'internazionalismo, l'unificazione di tutti gli operai e di tutte le nazionalità, tutte quelle dell'immenso territorio sovietico, riuniti in collettività uniche e compatte. La nazione, in quanto prodotto del capitalismo ascendente, doveva essere superata. Era questa l'unica soluzione del problema questione nazionale. Secondo quello che scriveva Stalin, il capitalismo era inconcepibile senza oppressione nazionale. Il socialismo invece era inconcepibile senza la liberazione delle nazioni oppresse. La liberazione nazionale, in senso anti-imperialista, rendeva quindi superflua la nazione. Non c'era oppressione, non c'era bisogno di nazione. Ecco, questo processo di liberazione ritenevano si fosse realizzato con la rivoluzione bolscevica, dopo la quale, e da allora fino al giorno d'oggi, parlare di comunismo equivaleva a parlare di Unione Sovietica, mentre l'Europa era, universalmente considerata, all'interno del mondo comunista, certo, un insieme di tradizioni liberalborghesi, democratiche, socialiste riformiste, indisponibili ad uscire dall'alveo dello Stato nazionale e quindi in controtendenza rispetto al comunismo. Chi era disposto a farlo? Direi che è domanda retorica. Consideravano disposti a farlo soltanto i partiti comunisti europei, sezioni nazionali del Comintern, dell'Internazionale Comunista. Prima dell'avvento del comunismo in Russia e successivamente ad esso, l'Europa aveva ulteriormente approfondito le distanze con l'Oriente in termini di sviluppo economico e sociale, pur fra molte contraddizioni che giustamente il marxismo rilevava e si proponeva di superare. In quella fase non solo si era consolidata l'equazione che identificava Unione Sovietica e comunismo, ma anche quella che identificava l'Unione Sovietica con l'Oriente. Ripescando proprio dal bagaglio culturale della opposizione fra Oriente e Occidente, anche i maggiori teorici della socialdemocrazia avevano costruito il loro rifiuto del bolscevismo.